Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace di Gesù risorto sia con tutti voi. Io sento un po' di commozione stamattina, pensando in modo particolare all'ora in cui Sua Eccellenza Don Tonino si è alzato per mettersi in macchina insieme al carissimo Don Luca, siamo tre compagni di scuola, per venire qui a Cursi, coprendo 200 chilometri, ma puntualissimo, anzi, precedendo un poco tutti, ci ha battuti. Bene, io penso che non poteva mancare in questa nostra celebrazione particolare del 350° anniversario dell'apparizione della Madonna ad un figlio di Cursi, 1640, la presenza di Don Tonino. Non saprei chiamarti diversamente. Perché? Per due motivi. Il primo, perché la sua nomina a vescovo di Molfetta e la sua consacrazione è legata a noi. Quando nel 1982, mentre noi facevamo i 25 anni di sacerdozio, proprio qui a Cursi, lui l'aveva nel cuore, conservava nel cuore la nomina, non lo sapevamo, ma a Cursi in piazza ci parlò della Madonna, era il 16 luglio. E poi, ancora di più, prima di prendere possesso della diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo, 2 giorni prima, Don Tonino venne qui a Cursi a invocare la Madonna dell'Abbondanza, e celebrò la messa nella nostra chiesa parrocchiale. E noi gli demmo un dono, una icona della Madonna. E questa icona io la vedo ogni volta. Ci incontriamo tante volte, per tanti motivi. Io la vedo ogni volta nel suo studio privato. Domina sulla parete, la Madonna dell'Abbondanza. Caro Don Tonino, noi sappiamo la missione tua, non soltanto di vescovo, ma anche di portatore e testimone dei valori della pace, dell'amore, della carità in tutto il mondo. Vai per tutto il mondo. Devi continuare ad andare per tutto il mondo. Quando, in occasione della terribile guerra nel Golfo, tu hai preso posizione, io ti ho telefonato, poi sono venuto, te l'ho detto, c'era tanta gente accanto a te, ecco, questa gente che ti seguiva, ti voleva bene e era pronta. Da tanti, l'ho sentito, specialmente da tanti giovani, pronta a dare testimonianza. Ecco, noi ti diciamo grazie di essere venuto, ho detto non potevi mancare, ma vogliamo che questa celebrazione, ecco, sia, per tutti noi, per questo popolo di Cursi in particolare, punto di riferimento per i valori autentici, sul tuo esempio, sulla tua testimonianza. E poi preghiera perché il tuo cammino, hai tante responsabilità, sei presidente di Pax Christi, ma il tuo cammino per queste vie del mondo, sulle vie di Isaia, ecco lì, il tuo libro stupendo, ecco, possa veramente portare frutti e frutti abbondanti di bene.
Ringraziamo il Signore che ci ha convocati questa mattina in questo tempio splendido, di fronte al quale non regge il paragone la più grande basilica del mondo. Questo tempio senza colonne, senza tetto, senza pavimento, senza lampade, se non la lampada del nostro cuore, è il tetto del cielo, è il pavimento dell'erba, dell'asfalto, della strada. Adoriamo il nostro Dio in spirito e verità. Soprattutto disponiamoci ad adorare Dio nel tempio vivo del nostro fratello, specialmente del fratello che soffre di più, così come ha fatto Maria. Chiediamo perdono al Signore per tutte le nostre controtestimonianze, per le nostre vigliaccherie quotidiane, perché tutti quanti abbiamo un sacchetto che vogliamo lasciare alla prima curva della strada. Vorremmo metterlo chissà in quale inceneritore perché il Signore distrugga tutte le nostre colpe. E lui lo fa. Se noi gli chiediamo perdono adesso, davvero, il Signore ci perdona, ci libera da tutti i nostri peccati e non si ricorda più delle nostre colpe, perché il nostro Dio soffre di amnesia per i nostri peccati perdonati. Non se li ricorda più. Non li sotterra, li distrugge. Come dal computer quando si distrugge la memoria. Così. Il Signore ci perdona, ci restituisce a novità. Ringraziamolo per questo accordo di fiducia totale che Lui investe su di noi. Chiediamogli perdono e insieme ripetiamo: Signore, perdonaci. Gesù, abbi pietà di noi. Spirito Santo, donaci la libertà. Stiamo celebrando la messa di Maria, serva di Dio e degli uomini, in una giornata particolare. Oggi il calendario liturgico ci ricorda la festa di San Benedetto, patrono d'Europa. È stato invocato così da Paolo VI nel 1964, patrono di tutta l'Europa. E noi San Benedetto lo ricordiamo soprattutto perché è il padre del monachesimo occidentale, ha fondato un grande monastero, soprattutto voi ricordate il monastero di Monte Cassino, tantissimi monaci si sono radunati attorno a questo motto, ora et labora, prega e lavora. Ho detto, a me sembra molto bella questa coincidenza della celebrazione di Maria, serva di Dio e degli uomini, in concomitanza, dicevo, con la festa di San Benedetto, che ci ricorda questo motto, questa frase che noi dovremmo riportare a casa nostra oggi, come motivo ispiratore di tutte le nostre scelte, e non soltanto di quelle di quest'oggi, ma anche di tutta la nostra vita. Ora et labora, cioè prega e lavora, mettiti a servizio. E la Madonna ha espresso questo qui nella sua vita. Abbiamo ascoltato una pagina del Vangelo, bellissima, tante volte l'abbiamo sentita ripetere, l'annuncio dell'angelo a Maria. E avete ascoltato anche come si conclude questa pagina del Vangelo. Ecco, eccomi anzi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. Sono la serva del Signore. Ecco questa prima parte. Ora, ora, prega, cioè. Perché pregare non significa macinare delle Ave Marie. Non significa consumare tutti i grani del rosario. E poi dopo essere lontano dalla legge del Signore, fare la doppia vita, fare delle scelte di comodo, egoiste. Pregare significa soprattutto aderire alla volontà di Dio, dichiararsi servo di Dio, mettere in pratica il Vangelo, entrare nella logica del Vangelo, che è logica di povertà, logica di accoglienza, logica di servizio, logica di abbandono, logica di fiducia, logica di accoglimento, logica di festa, logica di speranza, di carità, di speranza, soprattutto nei momenti difficili, quando le cose vanno di traverso, quando la salute non c'è più, quando i debiti ingrossano le preoccupazioni del tuo spirito, quando a casa tua tuo figlio bazzica compagnie che non sono proprio quelle che avresti desiderato tu, quando con tuo marito i rapporti non vanno come dovrebbero andare, quando all'interno dei tuoi rapporti con gli amici, con i vicini di casa, ci sono delle spine che ti rendono la vita difficile. La speranza, il coltivare la speranza, significa non darsi per vinto, significa sapere che Dio è più forte di tutti i nostri problemi, che Dio alla fine la spunta, che la morte non è l'ultimo capitolo della vita. Questo significa la logica del Vangelo, la logica delle beatitudini, essere uomo di preghiera, come è stato Maria. E questo significa non tanto accendere le candele e andare dietro alle processioni. Voi state facendo una grande festa, sabato e domenica esploderà anche questo contenimento interiore vostro, esploderà anche all'esterno, ed è bellissimo. Però sapete bene che non dipende dal numero di candele che noi avremo acceso davanti alla Madonna dell'Abbondanza, che il Signore ci darà il perdono di tutte le nostre colpe e ci accoglierà nel suo regno. Ci accoglie sulla base di questa nostra vita di preghiera, di questo nostro affido alle braccia del Signore. Eccomi, come Maria, sono la tua serva, Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Tutto quello che tu scegli per me va bene, lo sottoscrivo, firmo in bianco, perché so che tu non vuoi il mio male, tu vuoi il mio bene. E anche quando attraverso un tunnel pericoloso della vita, quando attraverso una galleria oscura, che sembra che il sole non debba spuntare più e che luce non ce ne sia più per me, non vedo nessuna luce, diciamo, no? Ecco, in quei momenti so, Signore, che tu mi aspetti. Proprio all'uscita della galleria, stai tu lì a prendermi per mano. Ma che? Stai anche all'interno della galleria, del tunnel. Mi precedi, mi accompagni, mi segui, mi stai accanto, mi stai dentro. Questo significa pregare, essere uomo di preghiera, essere intriso, cioè, di questa mentalità che fa affidamento grande alla benevolenza del Signore. Quindi seguire la logica del Vangelo, metterlo in pratica il Vangelo, non soltanto tenerlo in bella mostra in casa. Metterlo in pratica e leggerlo frattanto, capite? Perché noi non possiamo adeguarci alla volontà del Signore se il Vangelo non lo conosciamo, se non lo leggiamo continuamente. Starei per dire che un credente, un cristiano come voi, che ogni giorno non lega una pagina del Vangelo, è già un cristiano molto scadente. È un cristiano di serie B, per utilizzare un'immagine che oggi circola non soltanto nel mondo sportivo. Un cristiano di serie B. Vorrei dirlo, la Vergine dell'Abbondanza, ce la spezzi in abbondanza la parola del Signore. Tempo fa, è stato 2 anni fa, io dovevo... Ma mi viene, ve lo dico subito perché con le immagini forse vi ricorderete meglio di certe cose. 2 anni fa dovevo andare a Roma a parlare ad un convegno molto importante. C'erano tutte le madri generali degli ordini religiosi, erano 600 monache e io dovevo parlare a loro. E siccome non avevo avuto molta possibilità di fare una preparazione molto accurata nei giorni precedenti, calcolavo di fare tutto questo la notte, tutta una nottata da trascorrere in treno. E sapevo che quel treno che prendevo da Molfetta alle 11 di notte è quasi sempre vuoto. Mi sono trovato uno scompartimento tutto per me. Ho chiuso tutte le tendine, ho tirato fuori i libri che avevo portato nella borsa, mi sono messo a studiare, a prendere appunti. Dopo un quarto d'ora si apre la porta e c'è un signore. Buonasera, buonasera. Ha detto, è il vescovo di Molfetta? Sì. Oh, ha detto, come sono contento. Adesso me ne vengo qui dentro così chiacchieriamo. Io ho detto, volevo fargli capire che forse sarebbe stato molto meglio che lui se ne stesse nel suo scompartimento, perché io dovevo studiare, ma mi sembrava molto scorretto dire, guarda, stai a posto tuo. Dopo 2 minuti questo è venuto con 2 valigie, l'ha messo uno da una parte e uno dall'altra, si è seduto e ha interrotto naturalmente con mia grande difficoltà il mio impegno, cominciato a parlare, ha detto che era di Molfetta, era un marittimo, era venuto perché la sua bambina di 10 anni, di 9 anni, aveva fatto la prima comunione. Allora lui era venuto a casa, adesso ripartiva, andava a Livorno, sarebbe tornato dopo 6 mesi, mi ha raccontato, simpaticissimo, ha cominciato a parlare di tante cose, ha parlato di film, di calcio, di donne, di amori, di corse, di tutto sapeva. Parlava, era un tipo esuberante, molto allegro, diceva delle barzellette, non era uno col collo torto, non era un bacchettone, mi accorgevo molto bene. Poi mi ha raccontato della sua vita di marittimo. Ha detto, io, a un certo punto, io lo lasciavo parlare. Dico, speriamo che si stanchi così si addormenta e io torno a leggere, a studiare. E dopo un po' mi ha detto, lo sa, io quando, appena mi libero dal lavoro sulla nave, quando facciamo le grandi traversate, la prima cosa che faccio, prendo il Vangelo e mi metto a leggere il Vangelo. Io ho pensato che lui lo dicesse questo per tenermi su, insomma, sapeva che ero il suo vescovo. Non ho dato molta importanza. Ha detto, vedo che non ci credi molto. No, non dico, ci credo. Lui si è alzato, ha preso la valigia, ha messo sul sedile, ha aperto la valigia. Oh, sotto le strisce della valigia, sapete, no? Che cosa c'è? Un libro, un bel libro. Il Santo Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo. L'ha preso, l'ha aperto, non alla prima pagina, all'ultima. All'ultima pagina. Scritto con la penna. Finito di leggere la prima volta, il 15 luglio 1900, presso le acque del mare Egeo. Finito di leggere la seconda volta, presso lo stretto di Gibilterra, il 5 ottobre. Finito di leggere la terza volta. E poi tutto sottolineato. Allora mi sono reso conto che tutta quella sua felicità umana, tutta quella sua pienezza, tutto questo suo amore per la vita, per la chiesa, per la figlia, per la moglie, per la casa, per i compagni, per la storia, per lo sport, derivavano da questa, da quest'anima fortemente intrisa della parola di Dio. Ha continuato a parlare, a parlare, a parlare. E io l'ho ascoltato stavolta con molta attenzione, fino all'alba, fino a quando siamo arrivati a Roma. E vi dico che alle suore la prima cosa che ho raccontato è stato quell'episodio lì. E non mi è mai riuscito di parlare così bene come quella volta, perché mi ero caricato proprio al contatto di una persona come voi, del popolo. Non ero un prete, non ero un vescovo, non ero un frate, non ero una suora, ero uno del popolo, un marittimo che è a contatto con la vita dura e che mi accorgevo se amava la sua famiglia, se amava l'eco, se amava la storia. Era perché la parola del Signore veramente guidava i suoi passi. Ho detto non in modo bacchettone, capite? Perché qualche volta noi il credente lo confondiamo molto spesso con colui che dice orazioni a tutto fiato e poi dopo nella vita non rende come dovrebbe, non è aggiornato come gli altri, non è pronto a difendere i poveri, non prende la parola in pubblico per portare avanti un'idea, rischiando anche di persona, rischiando anche il linciaggio morale, no, mezzo e mezzo. Questa è una persona veramente audace. Questo significa pregare. E poi mi ha detto anche che lui pregava moltissimo. Si prega anche con gli occhi, lo sapete. Si prega con le orecchie. Adesso voi state pregando perché avete ascoltato la parola del Signore e adesso ascoltate anche l'elaborazione della parola del Signore. State ascoltando voi e quindi state pregando. Non si prega soltanto con le labbra. Si prega con gli occhi, si prega con le orecchie, si prega con la vita. La logica del Vangelo, la logica del perdono, la logica del servizio. Ora, ora, prega. Ecco, Maria dice, ecco, sono la serva del Signore. Ma poi c'è anche questo, ora et labora. Ora prega e lavora. Guardate, peccato che la pagina del Vangelo sia interrotta a questa espressione. Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. La serva del Signore. Subito dopo, San Luca continua. Maria allora, alzatasi, si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città e andò a trovare Elisabetta. Dopo aver detto Maria, ecco la serva del Signore, va a fare la serva della gente, la serva del popolo, la serva del fratello, della sorella, la serva, va a fare la serva degli altri, la serva del mondo. Perché non basta essere serva del Signore, bisogna mettersi al servizio anche dei fratelli. Perché mettersi soltanto al servizio del Signore, senza poi avere un versante concreto di servizio nei confronti del fratello che ti sta accanto, che ti è vicino, che ti passa con i suoi problemi, non ha significato. Come pure non ha significato mettersi al servizio dei fratelli, degli albanesi, dei marocchini, dei tunisini, dei poveri, dei tossici, dei malati di AIDS, dei malati terminali, degli spastici. Non ha senso mettersi al servizio di questi fratelli se poi il nostro cuore è staccato da Dio, è staccato da Dio. Facciamo soltanto filantropismo, siamo esuberanti, siamo buoni, siamo generosi. Probabilmente, anzi senza probabilmente, il Signore terrà conto anche di questo, terrà conto, perché non credo che sia così ingeneroso. Però non è la carità cristiana questa. La carità cristiana significa legare il proprio rapporto con Dio, con Gesù Cristo, col Vangelo, diventare servo di Dio, servo della logica del Vangelo e poi dopo mettersi al servizio della gente, dei fratelli, come ha fatto Maria, che ha affrontato in termini anche di grande concretezza questo servizio umano. Da sola, una ragazzina di 14-15 anni che affronta i pericoli della strada, perché Maria era molto emancipata, non era la santarella tutta casa e sinagoga, no? Tutta così quieta, che non sapeva incidere nella vita sociale. Maria è una donna molto forte, una donna molto agile, si mette al servizio dei fratelli dopo aver affrontato i pericoli della strada, i pericoli anche delle dicerie pubbliche, i pericoli anche di chi sa di scavalcare certi moduli di comportamento che non permettevano senza dubbio in quell'epoca ad una ragazzina delle scelte così audaci. Va a mettersi al servizio della sua cugina, della sua parente, va a mettersi al servizio della gente. Ecco perché Maria è serva. Noi la invochiamo così, serva, serva del mondo. Se ci fosse del tempo mi piacerebbe soprattutto sottolineare il momento fondamentale in cui Maria si mette al servizio del mondo, quando procura sulla mensa degli uomini il vino della festa che mancava. Noi la invochiamo oggi, Maria, come serva, serva di Dio e serva del mondo, perché partecipi pure a noi di questa sua qualità incredibile. Ci faccia diventare più servi di Dio, più seguaci del Vangelo, più attento, ci faccia entrare nella logica fortissima del Vangelo, che è una logica audace. Non è la logica dell'appiattimento, non è la logica della rassegnazione, non è la logica del lasciar fare agli altri. Maria non è la donna rassegnata. Maria è colei che non si adatta alla rassegnazione. C'è un passo molto bello di una omelia che Giovanni Paolo II ha fatto in un santuario del Messico. C'è un padre messicano, adesso non mi ricordo, sta confessando, adesso non mi ricordo, Mozapan, un santuario molto celebre, dove Giovanni Paolo II dice di Maria che era la donna senza rassegnazione, che non si rassegna, non si rassegna alle situazioni difficili del popolo suo. Difatti quando va da Elisabetta, che cosa canta? Di che cosa parla? Nel Magnificat, lo abbiamo ascoltato nel Salmo responsoriale, parla di rovesciamenti. Il trono dei re che cade, i poveri che stanno sotto salgono su, coloro che sono vilipesi, schiacciati, affamati, vengono ricolmati di beni, coloro invece che si sentono forti, potenti, che pensano di avere arbitrio ed egemonia sui poveri, costoro vengono catapultati dai loro troni di prestigio. La Madonna parla di rovesciamenti di cose, di cambio rivoluzionario di cose. Capite? Maria è tutt'altro che la donna rassegnata. E questa è la logica del Vangelo. Essere servo del Signore significa diventare eversivi, eversivi, persone scomode, anche all'interno di una comunità cittadina, persone cioè che danno un po' fastidio, che disturbano il manovratore. Entrare nella logica del Vangelo, essere servo del Signore, essere uomo di preghiera, significa essere sempre difficilmente omologabile alla struttura, essere una spina nel fianco, una spina conficcata nel fianco della buona coscienza pubblica. Essere credente come Maria, servo del Signore come Maria, donna di preghiera, uomo di preghiera come Maria, significa essere guardato sempre con un po' di sospetto da parte di tutti, perché non si sa mai questo qua dove va a parare. Invece noi pensiamo che essere uomo di preghiera significa acquattarsi nel perimetro di una chiesa, nel calore di una stanzetta, accanto ad una brace d'inverno, a recitare il rosario. E ci vuole, questo ci vuole, perché questo alimenta, ma non si esaurisce tutto lì. Ecco, serva di Dio, ora, prega, poi lavora, mettiti al servizio. Ecco, la Vergine Santa dia a tutti quanti noi questa grande capacità di metterci al servizio degli altri, dei fratelli, senza aspettarci nulla, neppure il grazie, perché qualche volta i nostri servizi nei confronti dei fratelli sono più smania di passerella, di proscenio, di palcoscenico, apparire, perché si dica che siamo bravi, che siamo presenti, che noi siamo stati attenti al bisogno degli altri. È vero, qualche volta succede. Forse avete, Don Totò, sperimentato pure qui, nella vostra cittadina di Quaccursi, il problema degli albanesi, no? Come l'abbiamo sperimentato un po' tutti nella nostra Puglia. Io ho visto quanta generosità c'è stata da parte della gente, incredibile, dappertutto. Io credo che questa è una pagina storica che le nostre popolazioni pugliesi hanno scritto e che verrà ricordata per sempre, non soltanto da quei popoli che sono stati accolti. Però, ecco, all'interno, io ho visto, anche a Molfetta abbiamo avuto questo problema, all'interno dei nostri gruppi Caritas, però qualche volta mi è capitato di vedere un po' di protagonismo, qualche volta lo si fa pure per sentirsi gratificati, Il Signore perdona anche queste piccole macchie, però vedete, carissimi fratelli e sorelle, quando ci mettiamo al servizio della gente, dobbiamo servire, come dice in latino nel Vangelo, nil inde sperantes, senza attenderci nulla da questo servizio che abbiamo reso, nulla, nulla, starei per dire neppure il regno dei cieli. Il Signore ce lo dà, perché ci mettiamo a lavare i piedi del mondo, ci pieghiamo, diventiamo la chiesa del grembiule, come amo dire, la chiesa che si cinge il grembiule, la veste, e si mette a lavare i piedi al mondo. Ma noi quando laviamo i piedi al mondo non dobbiamo aspettarci nulla. Lavo i piedi al marocchino, non devo aspettarmi che lui diventi cristiano dopo, che io gli tolga dalla tasca il libro del Corano e gli debba mettere il libro del Vangelo. Tu lavagli i piedi, non ti preoccupare, poi il Signore, lo Spirito Santo, penserà a Lui a guidarlo sui sentieri che portano verso la conoscenza di Gesù. Tu non ti preoccupare, fai questo servizio, non attenderti manco il grazie, niente, magari neppure dai tuoi superiori, dal tuo parroco, dalla tua superiora, oppure dalle tue amiche, niente, niente. Fai questo, accogli, perdona. Questo significa entrare nella logica del servizio. Scuoti anche l'opinione pubblica. Qualche volta dai un po' di fastidio anche ai poteri costituiti perché facciano meglio il loro dovere, perché intervengano, perché non diano come favore alla gente ciò che spetta a quella gente come diritto. Rompi l'anima alla gente qualche volta. Servire i poveri non significa soltanto dare la carità, offrire un tetto, offrire un letto. Se offri il letto non basta al povero che passa, devi dirgli anche buonanotte. Se gli offri una minestra calda, digli anche buon appetito. Magari non dagli la minestra in un piatto di plastica, vai a mangiare fuori sotto l'albero. Introducilo in casa tua, mettigli anche la tovaglia. E se c'è un po' di tempo e esci nel giardino e cogli un fiore, metti pure un vasetto di fiori, è ancora meglio, perché non si vive solo di pane. Il Signore e la Vergine Santa gli dia un cuore umano, un cuore capace di battere con i problemi del mondo, con i problemi del fratello più povero. Il Signore e la Vergine Santa vi diano, diano a tutti quanti noi una grande capacità di capire i problemi dell'altro. Non giudicate la gente. Mai. Maria non ha mai giudicato nessuno. Seguendo già la logica del Signore, non giudicate e non sarete giudicati. Non giudicare nessuno. Allarga l'anima tua alla comprensione dei problemi degli altri. Assumi, mettiti nel tuo corpo l'occhio del fratello, per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla tua. In America Latina dicono mettersi in corpo l'occhio dei poveri e guardare la storia dalla visuale dell'angolo prospettico dei poveri. Io dico a voi, mettetevi in corpo l'occhio del fratello. Probabilmente saremo più disponibili al perdono, più disponibili. Avete cantato all'inizio, lungo la strada la gente chiusa in se stessa va, offri per primo la mano a chi è vicino a te. Mi ha interrotto, poi ha preso la parola Don Totò, se no mi veniva in mente proprio all'inizio della messa di dire, oh, offrite la mano subito, scambiatevi già da adesso un segno di amicizia, offri per primo la mano a chi è vicino a te. Tra poco noi ci daremo la mano, scambiatevi un gesto di pace, però qui è facile darsi la mano. Qualche volta lo facciamo in un modo assurdo, diamo la mano senza manco guardare negli occhi. Chi capita, capita, prendi qua, ste quattro dita. Ma no, offri per prima la mano e guarda negli occhi. Questo è facile comunque farlo qui in un'assemblea. Difficile farlo a Cursi, in paese. Quando le cose fervono, quando i ribollimenti interiori sono... Offri per primo la mano, vai, chiarisciti col tuo fratello. Chiedi che cosa c'è tra me e te. Perché non mi guardi, non mi parli da parecchio tempo? Che è successo? Questo devo fare io pure, Don Luca, no? Le cose che sto dicendo a voi, devo fare pure io. E voi che pensate che per me è più facile che per voi? La vita. È difficile. difficile pure per me. E io adesso che ci penso, so che quando, se no sono uno che dice certe cose e poi non le fa, che quando torno a Molfetta, anch'io devo andare a trovare qualcuno e dire, senti, da parecchio tempo che ti sfuggo o che mi sfuggi, perché, che è successo? Questo è il servizio, ora et labora, prega e servi, mettiti al servizio. Bene, la Vergine dell'Abbondanza conceda a tutti quanti noi una porzione di questa sua ricchezza di servizio e ci faccia a tutti quanti mettere il grembiule del servizio. Gesù allora si alzò da tavola, prese e pose le vesti e si cinse un grembiule. E la Vergine Santa un pezzo del suo grembiule lo ritagli pure per noi.
Due intenzioni particolari, la prima per il Vescovo Tonino, perché dovunque il Signore lo chiama per testimoniare, trovi sempre intelligenze, cuori, persone capaci di accettare questo insegnamento che parte chiaramente dal cuore di Dio, passa attraverso il suo cuore, la sua intelligenza, ma deve essere ricepito poi da tutti gli altri. Preghiamo. E la seconda intenzione mi costringe, ma in senso positivissimo, ecco, proprio di affetto, a parlare e avere un ricordo per la presenza di Don Giorgio qui, che è cappellano di tanti nostri fratelli e sorelle emigrati, viene da Winterthur, è arrivato ieri sera per stare con noi, ecco, per questi nostri fratelli, no? E rimane sempre ancora la situazione dura di chi lascia e va. Il Vescovo Tonino ha una situazione a Molfetta tremenda perché vanno oltre l'oceano, oltre il mare. Bene, in Don Giorgio vediamo tutti i nostri fratelli e sorelle, lo ringraziamo perché è venuto, perché si mette a disposizione. Io, caro Don Giorgio, eccellenza, lo voglio dire, in una circostanza particolare l'ho conosciuto, al letto di una donna che lasciava marito, figlioli in un momento giovane. L'ho conosciuto e ho visto veramente come, ecco, quel coniugare ora te lavora, diventa, ecco, realtà, concretezza. Lo ringraziamo, ma non soltanto per questo, per il bene, ecco, che fanno a tanti nostri fratelli, e preghiamo per questi nostri fratelli perché trovino comprensione da una parte, ma sostegno dall'altra, e tornino nelle proprie case. Per questo preghiamo.
Preghiamo per tutta l'Europa. Oggi è la festa di San Benedetto, patrono dell'Europa. Sapete che ci stiamo avvicinando a questa unificazione e sappiamo quanti problemi ci sono. Preghiamo per quelle nazioni dell'Europa che soffrono particolarmente. In questo momento vogliamo ricordarci dei nostri dirimpettai, soltanto gli albanesi, ma di tutto quello che sta avvenendo in Jugoslavia. Perché le ragioni della pace e della solidarietà prevalgano su ogni altra visione. Ecco, per tutto questo cumulo di problemi ci rivolgiamo al Signore e lo imploriamo. Per questo noi ti preghiamo. Dio buono e misericordioso, ascolta la preghiera di questa comunità cristiana. Rendila forte, perseverante nella fede, audace nelle scelte, carica di speranze per il futuro. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Accogliete ora la benedizione del Signore, anch'io dico grazie a voi per la testimonianza di fede che mi avete dato. Poi ho sentito che non è una specie di una tantum, è per parecchi giorni che venite ogni mattina. Vi ringrazio perché questa è una testimonianza forte che date a noi, a me, a Don Luca, a tutti gli altri sacerdoti. E grazie in modo particolare a Don Totò, mio carissimo amico, compagno di scuola, per tutto l'impegno che lui esprime non soltanto all'interno di questa vostra comunità parrocchiale, ma anche all'interno della nostra regione, della Puglia, per cui anch'io imploro per lui tanta salute, tanta forza, tanta voglia di continuare, le stesse cose, gli stessi doni che imploro dalla Vergine per tutti quanti voi. Mi faccia godere buona salute fisica, faccia godere tanta pace interiore all'interno delle vostre case e all'interno della vostra vita spirituale. Ho visto che ci sono alcuni alcuni che sono rimasti senza l'Eucaristia questa mattina perché erano finite le particole consacrate pur con tanta abbondanza. E allora chi non ha ricevuto l'Eucaristia credo che possa supplire molto bene oggi andando a trovare un ammalato oppure aiutando un povero. Vi do la benedizione del Signore, accoglietela per voi, per le vostre famiglie, per il vostro presente e per il vostro futuro. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Andiamo,